Ops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Buonasera a tutte e tutti e benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Ops, another week. Io sono Luisa e sono qui con Atenais.
Ciao!
Ops Another Week è la trasmissione di approfondimento e attualità a cura della redazione di Radio Sherwood. Oggi è giovedì 23 febbraio e direi di partire subito con le molte notizie sia internazionali che nazionali.
Non possiamo non aprire questo appuntamento di Ops con la guerra in Ucraina, visto che oggi ricorre l'anniversario dell'invasione russa. Si possono fare molte analisi su questo anno di guerra, ma probabilmente la cosa più necessaria e giusta è partire con alcuni tragici dati, ripresi dall'agenzia Reuters. Dall'inizio del conflitto ci sono stati oltre 42.000 morti, circa 15.000 dispersi, 140.000 edifici distrutti, 14 milioni di profughi e una stima di danni materiali che è pari a 350 miliardi di dollari. Solamente queste cifre dovrebbero imporre immediatamente un cessate il fuoco e aprire la strada a una diplomazia che, però, brancola ancora nel buio.
Proprio in questi giorni si parla di una possibile escalation del conflitto da parte della Russia, con un possibile coinvolgimento a breve termine di Georgia e Moldavia. Dall'altro punto di vista, la visita di Biden a Kiev ha chiuso la possibilità di qualsiasi trattativa. Oltre a un ulteriore aumento di forniture militari da parte dei paesi NATO all'Ucraina, quello che allarma maggiormente sono le parole che il presidente statunitense ha detto riguardo la Cina, considerata da Biden a pieno titolo un alleato della Russia. Come ha scritto Gian Piero Gramaglia su Il Fatto Quotidiano di lunedì scorso, quello che Biden teme è un piano di pace proposto da Pechino, che oscurerebbe completamente il ruolo degli Stati Uniti e rilancerebbe la Cina nello scacchiere geopolitico.
Per portare una riflessione più ampia, anche se non esaustiva, ci permettiamo di citare il grande filosofo Jürgen Habermas, che ha scritto un articolo tradotto in italiano e pubblicato sulla Repubblica. Secondo Habermas, uno dei più grandi problemi in questa fase del conflitto riguarda l'utilizzo ridondante del termine vittoria da parte di Putin quando di Zelensky. Un termine che evoca un concetto nefasto che purtroppo sta contagiando anche il dibattito occidentale. Il filosofo si chiede: l'obiettivo delle nostre forniture di armi è che l'Ucraina non perde la guerra, o piuttosto la vittoria sulla Russia? E secondo lui non si tratta solo di una differenza linguistica, ma di una sottile linea che potrebbe portarci diritti nel terzo conflitto mondiale.
Passiamo ora al Sud America, in quanto numerosi incendi nel centro-sud del Cile continuano a essere fuori controllo a settimane dall'inizio dell'emergenza, mentre esplode sia a livello politico che sociale il dibattito sull'alta percentuale di roghi dolosi. I numeri sono impressionanti, anche se ancora provvisori. Quelli aggiornati al 3-7 febbraio, quindi ormai una ventina di giorni fa, riferiti all'attuale ondata di incendi, fanno riferimento a 180 incendi attivi, 27 morti, 1.100 case distrutte, più di 3.000 sfollati, 13 istituti scolastici e 3 infrastrutture ospedaliere completamente incendiate e più di 50.000 ettari andati a fuoco. Nei prossimi giorni si potrà approfondire il tema, in particolare sul nesso tra la crisi ecologica, lo sfruttamento delle risorse e gli incendi, con la traduzione di un articolo di Camilla Zarate che sarà pubblicata su globalproject.info.
Due settimane fa, nei pressi di East Palestine in Ohio, è avvenuto un grave disastro ferroviario che ha portato al versamento di enormi quantità di cloruro di vinile nel fiume Ohio. La popolazione, nonostante il governo abbia dichiarato che i livelli di contaminazione di aria e acqua siano normalizzati, non è ancora rientrata nelle proprie case.
Nel frattempo iniziano a emergere con chiarezza le responsabilità politiche dell'accaduto. 6 gruppi ambientalisti stanno prendendo in considerazione di iniziare azioni legali se il Dipartimento dei Trasporti non agirà immediatamente su una norma fondamentale per la sicurezza ferroviaria. Si tratta di una norma approvata nel 2015 che imponeva di aggiornare il sistema di frenatura per i treni merci dell'intera linea ferroviaria statunitense, risalente addirittura alla guerra civile. Nel 2017, dopo che le lobby dell'industria ferroviaria hanno donato più di 6 milioni di dollari alla campagna elettorale del Partito Repubblicano, L'amministrazione Donald Trump ha abrogato questa norma. Su Jacoby, il giornalista e opinionista Branko Marsetic afferma che il disastro in Ohio può essere uno spartiacque per Biden, non solo perché rivela quanta scarsa attenzione questa amministrazione abbia rispetto ai problemi ambientali, ma perché tradisce quel ripristino della democrazia che era alla base del programma elettorale.
Inoltre, l'amministrazione Biden ha presentato una proposta per negare il diritto d'asilo politico a innumerevoli persone. La politica ha ricevuto ampie critiche da parte dei democratici, del Congresso e delle organizzazioni di difesa degli immigrati, che l'hanno paragonata al divieto di transito proposto dal consigliere per l'immigrazione del presidente Donald Trump, Stephen Miller. Le organizzazioni di difesa hanno minacciato di fare causa. In base alla nuova norma, i migranti che attraversano i paesi in cui si dirigono verso gli Stati Uniti e non chiedono prima asilo o non usufruiscono di altri percorsi legali saranno considerati non idonei a chiedere asilo alla frontiera meridionale.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente. La Palestina ieri è stata infatti teatro dell'ennesima strage da parte dell'esercito occupante israeliano. Nella città vecchia di Nablus, al centro della Cisgiordania occupata, i soldati avrebbero attaccato un'abitazione, facendola collassare su se stessa con svariate persone all'interno. Le vittime sono 10, tra cui 2 miliziani del gruppo della resistenza armata Fossa dei Leoni, oltre a numerosi civili, tra cui un anziano e un adolescente. Almeno 102 feriti, 7 dei quali in gravi condizioni. Tra loro anche giornalisti palestinesi colpiti dai soldati mentre facevano il loro lavoro, documentando il massacro.
Dal 17 febbraio, diverse decine di soldati sono stati uccisi in combattimenti in Burkina Faso tra Ursi e Deu, due località nel nord del paese. Secondo un comunicato della Direzione della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche delle Forze Armate, a compiere l'agguato è stato un gruppo terroristico armato che ha riferimento allo Stato Islamico del Grande Sahara. Il gruppo jihadista sta avanzando nel nord e nell'est del Burkina Faso dalla sua creazione nel 2015. Negli ultimi 10 giorni, le immagini che circolano sui social network mostrano arresti violenti e presunte esecuzioni sommarie attribuite dai difensori dei diritti umani e da fonti della sicurezza a soldati burkinabe.
Rimaniamo sempre in Africa. Martedì 21 febbraio la Tanzania ha dato il via libera alla costruzione di un oleodotto da 3,5 miliardi di dollari nell'ambito di un controverso megaprogetto per il trasporto di idrocarburi dall'Africa orientale ai mercati internazionali, nonostante le ricorrenti critiche degli ambientalisti. A gennaio, l'Uganda aveva rilasciato una licenza al consorzio East African Crude Oil Pipeline Company, controllato al 62% dal gigante francese Total Energies. Wendy Brown, l'amministratore delegato di EACOP in Tanzania, ha dichiarato che l'approvazione da parte del governo tanzaniano segna un altro passo avanti per EACOP, in quanto consente l'inizio delle principali attività di costruzione in Tanzania. 6 ONG hanno portato Total Energies in tribunale a Parigi alla fine del 2022, invitando il gruppo a rispettare una legge, approvata nel 2017, che impone alle multinazionali un dovere di diligenza sulle loro attività nel mondo. La sentenza è prevista per il 28 febbraio.
Ci spostiamo ora in Italia. Abbiamo parlato molto nelle scorse settimane della fase repressiva che ha aperto questo governo, dagli sgomberi a cui stiamo assistendo in tutta Italia, al decreto rave party e al caso Cospito. Riprendiamo un editoriale uscito su Domani in Fabrizio Sinisi, che parte proprio dallo sgombero delle casse occupate di Via delle Melette a Padova, avvenuto lo scorso novembre, e si sofferma poi sulle operazioni poliziesche che si sono state a Padova, Bologna e altre città. Anarchici, brigatisti, terrorismo di piazza sembra un grande revival degli anni 70. Si sa, la narrazione è tutto. Il governo prova a raccontare un paese destabilizzato, pieno di militanti rossi che sparano per strada e di tossici che si buscano, tutti pronti a minacciare la tranquillità del buon borghese. A questi nemici immaginari, lo Stato risponde con forza, bandierando la grande parola d'ordine di quella stagione, fermezza. Di irreale, ovviamente, non c'è quasi niente. La regola è quella solita di cui parla Noam Chomsky. Crea un problema fittizio e pone te stesso come la soluzione. Il governo Meloni prova a fare con gli estremisti quello che a suo tempo Salvini fece con gli immigrati, solo con nemmeno efficacia e minore senso del ridicolo. Inventare un'emergenza e porsi come antidoto.
Per rimanere in tema, oggi il CSU Pevro a Padova ha pubblicato un comunicato in risposta alle dichiarazioni della dirigenza di Ater in merito alle condizioni delle case in via delle Melesche. Citiamo il comunicato. Le dichiarazioni di Bolsonaro sono pretestuose, create per delineare una contrapposizione tra occupanti cattivi e assegnatari buoni, ma siamo d'accordo sulle condizioni disastrose in cui vertono gli stabili. Le crepe sui muri sono una condizione disastrosa. L'impianto idraulico arrugginito e le tubature che si gretolano sono una condizione disastrosa. Per finire, lo stato di abbandono delle numerose persone in condizioni di fragilità che vivono negli appartamenti ma che hanno trovato nel rapporto con gli occupanti l'unica forma di supporto sono una condizione disastrosa. C'è chi lascia dei vestiti a terra e c'è chi lascia decine di sabbie a deperire e sgretolarsi nel totale abbandono. Non ci sono dubbi su dove sia il vero disastro.
Domani, venerdì 24 febbraio, la Corte di Cassazione dovrà prendere una decisione molto importante sul regime detentivo 41 bis, cui è sottoposto Alfredo Cospito. La Corte dovrà infatti stabilire se accogliere il ricorso presentato dagli avvocati di Cospito, che è attualmente detenuto nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. Il ricorso è stato depositato dopo che lo scorso dicembre il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo degli stessi avvocati contro il decreto ministeriale dello scorso anno, con cui era stato deciso il 41 bis per Cospito. È possibile che domani la Corte rinvii nuovamente la decisione al Tribunale di Sorveglianza per motivi che vedremo più avanti. E questo comporterebbe un ulteriore slittamento della decisione.
Parliamo anche questa settimana di GKN, perché la società di Francesco Borromeo, la Quest, che avrebbe dovuto salvare la fabbrica, è in realtà stata messa in liquidazione. L'azienda dà la colpa alle autorità e ai lavoratori, dichiarando: essendo trascorsi 12 mesi dall'accordo sottoscritto con la richiesta di cassa integrazione e dopo 10 mesi di pagamenti anticipati senza una risposta dalla predetta autorità competente, con la fabbrica ininterrottamente occupata da oltre 12 mesi con assemblea permanente, la società, preso atto dell'impossibilità allo Stato di contribuire l'oggetto sociale, ha ritenuto non più differibile l'adozione della delibera di messa in liquidazione. Salvatore Sarcone sarà il commissario liquidatore e parteciperà all'incontro fissato dal Ministero del Industria del Made in Italy venerdì. Il collettivo di fabbrica lancia invece un'assemblea per stasera alle 20.30, chiedendo un intervento pubblico subito e che questo venga subito commissariata, supportato da regione e sindacati. La liquidazione, infatti, arriva mese dopo mese di stipendi non pagati e di tavoli senza un reale confronto. Sono più di 280 i lavoratori che hanno messo in mora Quest e oltre 180 stanno procedendo con gli avvocati per il recupero degli stipendi.
Sabato scorso, a Firenze, davanti al liceo classico Michelangelo, il gruppo di ragazzi del collettivo SUM è stato violentemente aggredito da 6 esponenti di Azione Studentesca, la sezione giovanile di Fratelli d'Italia, con calci e pugni. Non è la prima volta, a quanto pare, che accade. Stando a quanto rivelato dal Schireno, un fatto di violenza simile è avvenuto nei giorni precedenti davanti a un altro liceo fiorentino, il Pascoli. Il copione molto simile, come riportano alcuni quotidiani locali. E in questo caso, secondo le ricostruzioni, sono state anche brandite delle cinghie. Gli aggressori facevano sempre parte di Azione Studentesca.
Lunedì mattina gli studenti e le studentesse dei licei Michelangelo e Pozzolanovo hanno protestato per quasi 2 ore di fronte all'entrata delle proprie scuole. Nel comunicato dichiarano: motivo della nostra protesta è lo stretto legame dell'associazione fascista Azione Studentesca, da cui provengono gli aggressori, Casa G e lo stesso partito al governo. Il gruppo di Fratelli d'Italia non è mai riuscito a rinnegare le sue radici fasciste e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha ancora condannato l'aggressione, come molti altri esponenti della sua fazione. Con quel picchetto abbiamo gridato contro l'indifferenza generale nei confronti della realtà fascista ancora in vita, protesta dall'oscurantismo dello Stato. Odiamo il fascismo, come odiamo la strumentalizzazione mediatica che svilisce la nostra lotta antifascista. Martedì, invece, si è svolta una manifestazione antifascista molto partecipata a Firenze. Oggi, striscione di solidarietà del coordinamento studenti medi di Padova, esposto in piazza Renitani nell'orario di uscita dalle scuole.
Nel frattempo, il ministro Valditara ha commentato pubblicamente la lettera della preside del liceo scientifico Da Vinci, che ha esortato espressamente gli studenti a non essere indifferenti rispetto a queste cose, perché, citando Gramsci, è proprio dall'indifferenza che è nata una deriva autoritaria in cui si è innestato il fascismo. Giuseppe Valditara ha parlato in diretta questa mattina al programma Mattino 5, attaccando: è una lettera del tutto impropria, gli è dispiaciuto leggerla. Non compete a una preside di lanciare messaggi di questo tipo. Il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà. In Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria. Non c'è alcun pericolo fascista. Difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo. Il ministro si è spinto oltre, arrivando addirittura a minacciare la rimozione della preside.
E con questa notizia noi concludiamo questa puntata di Oops Another Week. Vi ricordiamo che potrete ascoltare il podcast della puntata sul sito sherwood.it e potrete ascoltare nuovamente questa puntata domani su gemininetwork.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti e tutti.
Oops Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.